Amen. Dio vi benedica. Per me è una grande gioia essere qui con voi. E conosco il pastore Franco già da diversi anni e realmente lo reputo più che un conservo, un amico, e avete prezioso uomo di Dio in questa casa, insieme al pastore Albino, ai responsabili. È realmente una benedizione questa, perché avere degli uomini così, una casa così, è una benedizione. Bisogna ringraziare Dio per uomini come loro, e anche per quello che Dio farà e sta facendo nella città di Torino. Amen. Quanti lo credono? Che Dio farà grandi cose. Già le ha fatte, ma continuerà a fare grandi cose in questa città. Prima di condividere la parola vorrei che preghiamo. Chiudete i vostri occhi e preghiamo. Alleluia. Spirito Santo, ti ringraziamo perché è scritto nella tua parola che dove ci sono due o tre persone riunite nel tuo nome, Signore, tu sei lì in mezzo a loro. Signore, questa parola si compie ancora una volta davanti ai nostri occhi, perché tu sei qui. Signore, abbiamo potuto assaporare e sentire la tua presenza. Ora, caro Spirito Santo, parlaci attraverso la tua parola e sorprendici con la tua potenza. Nel nome di Gesù, ti ringraziamo per la tua misericordia, per la tua grazia che è potente da andare al di là di quello che noi pensiamo, immaginiamo. Grazie Padre per il tuo amore e per la tua potenza. Spirito Santo, prendi il pieno dominio e controllo. Parla attraverso le mie labbra, perché quando tu parli i cuori sono benedetti, i cuori vengono liberati, corpi guariti e persone che non ti conoscono possono avere un incontro con te. Per questo Spirito Santo, muoviti nella totale libertà. Noi lo desideriamo, lo crediamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo fare un applauso forte a Cristo? Io sono sposato, e tre figli, anche se non sembra, perché sembro un adolescente. No. E tre figli, Giosuè, Anna e Paolo. Giosuè ha quasi 14 anni. Realmente quando abbiamo avuto Giosuè eravamo, sia io che mia moglie, due giovanotti proprio, e poi abbiamo Anna di 8 anni e poi l'ultimo che è Paolo, che ha 2 anni e mezzo, che è un terremoto, letteralmente un terremoto. E se c'erano dei dubbi sui nomi, con Paolo me ne sono andati via tutti i dubbi, cioè lui è proprio Paolo, proprio 100% Paolo. Solo per un piccolo esempio, a 8 mesi noi lo chiamavamo già l'uomo ragno, perché camminava con le mani vicino alle pareti, già camminava a 8 mesi, e adesso c'ha 2 anni, sale sulla cucina, e c'ha una grande capacità che non si fa male, mai. Cioè riesce a saltare, a cadere in un modo che non si fa male, qualcosa proprio di... Quindi un po' sveglio, e l'umorismo di Dio è che ci ha dato quello più sveglio quando noi siamo più grandi. Cioè, questo è proprio l'humor che lo Spirito Santo ha. E infatti quando noi abbiamo avuto Giosuè, che avevamo 23-24 anni noi, e Giosuè è quello più tranquillo. Cioè proprio quando eravamo più forti, più giovanotti, è quello più tranquillo. Adesso che siamo quasi vicino agli anta, gli ultimi mesi per dire che siamo vicino agli anta, sia io che mia moglie siamo 30, abbiamo 39, e c'è Paolo. Mia moglie si chiama Rebecca, diversi di voi credo che la conoscono, lei è di Barcellona, e viviamo a Salerno, vicino nel profondo nord, vicino ad Aosta. E abbiamo la base del nostro ministero, si sente dall'accento, no? Diciamo. E la base del nostro ministero è lì a Salerno, e anche la chiesa che frequentiamo, perché da quando Dio mi ha visitato e mi ha chiamato a questo ministero, io ho lasciato qualsiasi responsabilità nella chiesa, ma sono ancora membro della chiesa, che credo in questo principio. E sono 20 anni. Questo giugno fanno 20 anni che dove Dio mi ha salvato, ancora oggi io sono in quella chiesa, non solo io, ma anche diversi membri del nostro ministero. E uno dei principi per entrare nel nostro ministero è che chiunque vuole entrare deve essere membro effettivo di una chiesa. Perché noi non crediamo in ministeri solitari. Dio è famiglia e Dio ha dato una famiglia. Amen? E qualunque sia il ministero che tu possa avere, anche il più grande della terra, tu devi stare sempre all'interno di una famiglia, coperto da una famiglia che in Cristo è la Chiesa. Allora, oggi voglio parlarvi di... voglio anche salutare delle persone che sono venute dalla Francia, vogliamo fare un applauso. Dio vi benedica, alzate solo la vostra mano, Dio vi benedica e che il Signore possa darvi oggi quello che il vostro cuore desidera secondo la sua volontà. E vorrei parlarvi oggi di una fede attiva che genera miracoli. Amen? La fede tristemente può essere come è attiva, però tristemente può essere anche passiva. Quindi il problema, la questione non è tanto avere fede o no, ma è vedere se la nostra fede è attiva o passiva. Una fede attiva ti spinge all'azione. Una fede passiva ti fa stare fermo. Una fede attiva ti porta a camminare. Una fede attiva genera la potenza di Dio, la benedizione, genera quelle caratteristiche per ricevere tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Una fede attiva cammina, si sforza, crede, vede l'ostacolo, ma va al di là dell'ostacolo. Una fede attiva supera la folla. Una fede attiva non si ferma davanti all'ostacolo. Una fede attiva va al di là dell'evidenza. Una fede attiva non si arrende davanti a nessuna difficoltà. Non la nega, ma non si arrende. Amen? Una fede passiva, invece, e non ti permette di crescere, non ti permette di avanzare, ti fa stare in una condizione, in una posizione stagnante. E per secoli la Chiesa ha insegnato, e nella sua forma di predicare, un qualcosa che ha aiutato a non elevare una fede attiva, ma bensì a generare una fede passiva. Perché? Perché nel corso dei secoli si è predicato un messaggio basato solo sul testo, basato solo su conoscenza umana, basato solo su teoria, dimenticandosi della potenza della dimostrazione. Amen? Nel corso degli anni e nel corso dei secoli la Chiesa ha fatto un errore nel predicare solo il testo. Voi forse magari mi dite, ma che sta dicendo? Sì, perché predicare solo il testo senza la potenza della dimostrazione, non è predicare la Bibbia nella sua interezza. Predicare solo il testo può farlo anche un buon cattedratico. Predicare solo testo lo può fare anche una persona con una discreta cultura e sapienza. Predicare solo testo può farlo anche un maestro o un professore di un'università. San Paolo poi dice che la nostra predicazione non è solo basata sul testo, quindi non è solo basata in parole, ma la nostra predicazione è in dimostrazione di spirito e potenza. Amen? Quindi bisogna portare un equilibrio. E l'equilibrio è sì parola, ma accompagnata dalla potenza. Amen? La Bibbia nella sua interezza ci dà l'equilibrio. E nel Vecchio Testamento la Bibbia dice il mio popolo perisce per mancanza di testo. Però poi San Paolo completa e dice la nostra predicazione non consiste solo in sapienza umana, solo nel testo, ma in dimostrazione di spirito e potenza. Apparentemente sembra qualcosa di contraddittorio, ma nella sua interezza c'è il pensiero di Dio. E il pensiero di Dio è parola e potenza. Amen? Dite con me, parola e potenza. Perché quando il Vangelo viene predicato così, in noi si genera fede attiva. Amen? Quella fede che tutto lo spera, quella fede che tutto lo crede, e quella fede pronta a ricevere ciò che Dio ha acquistato già per noi. Vedete con me Romani 12,3, cosa dice? Romani 12, versetto 3. Romani 12, versetto 3, e alla fine del versetto dice: secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Dire di non aver fede è dire qualcosa contrario alla parola di Dio. Dire di non aver fede dimostra che quel credente è ancora basato su ciò che sente e non è basato su ciò che crede. Amen? Perché la Bibbia dice che io e te abbiamo una misura di... Quindi di alla persona a fianco a te, tu hai fede. Puoi alzare la mano insieme a me, tutta la Chiesa? Vogliamo dire, Padre, io mi accordo con la tua parola e questa mattina dichiaro che al di là di ciò che sento, io mi accordo con la tua parola e confesso e credo di avere fede per ricevere stamattina tutto ciò che hai preparato per me. Nel nome di Gesù io lo riceverò. Amen. Amen. E amen. Facciamo un applauso forte a Cristo. Alleluia. Quindi, io e te abbiamo fede, anche se sei qui per la prima volta, io non so. Però tu hai una misura di fede dentro di te, che l'unica cosa che devi fare se sei qui per la prima volta è indirizzarla nella direzione giusta. Che non è una religione, non è una filosofia, non è un uomo, ma è Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Quindi questa è la direzione giusta. Ma io e te vediamo che gli uomini sono uomini e donne di fede. Per questo c'è chi crede nelle mucche, ci sta pure chi vedrà. C'è chi crede negli alieni. C'è chi crede in se stesso solo, perché letteralmente l'uomo senza neanche saperlo, si muove, cammina e agisce in fede. Amen? Anche l'ateo, senza saperlo, si muove, cammina, agisce e crede in fede. Perché ha fede in una teoria. Anche una persona, quando va in un ristorante, io non ho mai visto una persona andare in un ristorante e dire: aspettate, prima che mi siedo, devo provare la sedia se mi sostiene. Un uomo va al ristorante e si siede, sapendo che quella sedia lo può sostenere, lo può mantenere. Amen? Nessun credente o non credente prende l'aereo dicendo: wow, che bello, oggi morirò, il mio corpo sarà trovato 1000 pezzi. Ah, Avete mai visto qualcuno all'aeroporto così? Io no. Credente o non credente, prende quell'aereo senza conoscere nemmeno al pilota, senza sapere chi meccanico ha controllato quell'aereo, e con fiducia prende quell'aereo, in mezzo anche a tante paure, ma prende quell'aereo, sapendo e credendo in fondo a se stesso che quell'aereo lo porterà sano e salvo a destinazione. Questa è una forma di fede. L'uomo è una macchina di fede, che si renda conto o meno. Tutto ciò che noi facciamo lo facciamo in fede. Noi andiamo in un ristorante e mangiamo quella meravigliosa mangiata senza sapere in cucina chi ha cucinato. Sì o no? Non voglio andare oltre perché meglio così, perché così. Però andiamo con fede, sì o no? Per questo è buono sempre pregare per i cibi, Signore purifica ogni cosa. Però la vera fede, quella. E Dio cosa si aspetta da noi? Dio, lo Spirito Santo, si aspetta dall'uomo che quella misura di fede che lui ha messo quando era nel grembo di sua madre, l'uomo prende questa misura di fede e nel cammino della sua vita la mette nella direzione giusta, che è Cristo, che è Dio. Quella è l'unica fede vera. Quello è l'unico modo dove l'uomo e la fede trova la sua completezza. Amen? Diretta verso la via, la verità e la vita, che è Gesù Cristo di Nazareth. E quella è la vera fede, quella che tu ed io abbiamo. E la vera fede è azione. La vera fede viene dimostrata e mostrata nella donna del flusso di sangue. La vera fede la vediamo e la troviamo negli uomini che portarono il paralitico. La vera fede la vediamo in Zaccheo, che non si arrese davanti alla folla, non si arrese al fatto che lui era piccolo di statura, ma salì su un albero. La fede sempre trova una soluzione. Quando la fede è attiva, trova sempre una via d'uscita. Quando la fede è attiva, prima o poi troverà Cristo. Amen. La fede attiva mi parla del cieco di Gerico, che iniziò a gridare e quando tutti gli intimavano di tacere, lui iniziò a gridare ancora più forte. E poi Gesù si fermò. La fede attiva attira Cristo. È una fede attiva, è una fede che non molla. Una fede che vede la folla, che vede l'ostacolo e dice: io ti supererò perché io desidero incontrare Cristo. Amen. O se è per Cristo fallo forte questo applauso. Se è per me no, se è per Gesù forte, forte. Alleluia! Forte l'applauso per Cristo! Amen! E la fede è qualcosa di soprannaturale. Amen? La fede è qualcosa che viene dallo Spirito. La fede non è una capacità umana, quel ragionamento tu hai fede, io non ce l'ho, questo è qualcosa di demoniaco, assurdo, non biblico, inventato dall'uomo. Dio ha dato una misura di fede a tutti. Poi come la usi e come la usiamo è nostra responsabilità. Però la fede è qualcosa di soprannaturale, la fede è quella, è quello strumento che ti permette di ricevere le cose che Dio ha per te, le cose che Dio ha promesso. Una fede attiva prende le promesse di Dio e le realizza nella tua vita. Una fede attiva prende quella promessa di Dio che dice io sono venuto per darti vita e vita in abbondanza e la rende reale nella tua vita. La fede, per essere attiva, si nutre e cresce dall'ascolto della parola di Dio. Romani 10, 17. Non c'è fede senza ascolto. Amen? La fede viene da l'udire la parola di Dio. Quindi c'è fede attiva con l'ascolto. Più ascoltiamo, più fede cresce in noi. Quindi la fede viene dall'udire. Non c'è fede senza ascolto. Più ascoltiamo, più la fede si nutre. Però dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Amen? Perché come la fede viene dall'ascolto, così anche l'incredulità, il dubbio e molte battaglie nella nostra vita vengono perché ascoltiamo male. Sì o no? Perché siamo superficiali a volte. E prestiamo il nostro udito a cose che non dovremmo prestare. Ascoltiamo, vediamo o diciamo cose che non dovremmo dire. O ascoltare o vedere. Com'è vero che la fede viene dall'udire la parola di Dio, così anche le altre cose vengono dall'udire, cose che non edificano, che non portano beneficio alla nostra vita. Io credo che come popolo di Dio, come credenti, noi dobbiamo essere più svegli e non dare ascolto, non prestare il nostro udito a chi critica, a chi si lamenta, a chi parla male degli altri, a chi continuamente usa parole negative e conversazioni negative. Perché questo non edifica né la persona né noi. Amen? Noi dobbiamo prestare il nostro dito e i nostri occhi solo a ciò che ci edifica. E ciò che ci edifica viene dalla parola di Dio. Amen? Alleluia. Ebrei 11:1. Ebrei 11:1 dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Or la fede è, dite con me certezza, la fede è non dubbio. Non un tentativo, non come diciamo noi dalle parti di Berlino, speriamo che ce la cavamo. No, non è speriamo che ce la caviamo, tentiamo, proviamo, no. La fede è certezza. Amen? Certezza che questa mattina tu torni a casa tua libero, libera. Certezza che questa mattina tu tornerai a casa tua restaurato, guarito, liberato, riempito dallo Spirito Santo. Amen? Perché la fede è La fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede è certezza, fede e speranza vanno di pari passo. La fede è certezza delle cose che noi speriamo. Amen? La fede rende certezza e realtà ciò che tu speri, ciò che tu stai lottando, ciò che tu stai credendo. La fede rende reale e ti fa vivere, ti fa godere ciò che Dio ha promesso. Nel 1996, il secolo scorso, mamma mia, che brutta parola dire il secolo scorso, il 1996, io mi ero convertito da pochi mesi. E ero l'ultimo che doveva fare il militare, cioè dopo di me, cioè non c'era più il servizio obbligatorio militare. E io dovevo farlo 10 mesi, quindi già avevano pure abbassato la leva ed erano già solo 10 mesi. Io capitai proprio l'ultimo, cioè proprio se capitavo un mese dopo non lo facevo, proprio, ovvio. E praticamente mi ero convertito da poco e mi arrivò la cartolina. E praticamente dovevo andare a San Donato del Piave, cioè da Salerno, cioè mi spedirono a San Donato del Piave, cioè andai a casa della mia mamma e mi disse: scusa, ma San Donato del Piave dov'è? E mia mamma mi disse: Dario, che poi mi chiamava, io San Donato, io Piave non conosco niente, io conosco solo una canzone, il Piave mormorò, non passa lo straniero e zanzaglio non mi si. Quindi proprio negazione totale, cioè proprio. Comunque non volevo andare perché io stavo in chiesa, stavo nelle nuvole, Dio mi aveva liberato dalla droga, mi stava liberando, mi stava rinnovando, restaurando, la mia anima stava in pezzi. E qualche altra volta poi vi racconto la mia testimonianza. Solo per la mia testimonianza ci vorrebbe una sola riunione, per quello che Dio ha fatto di meraviglioso, glorioso, di come mi ha liberato da una vita persa, piena di droga, di alcol, di strada, e ha fatto di me una nuova creatura. Quindi io in quei giorni stavo in chiesa, stavo nelle nuvole, i primi mesi, no, non volevo andare a fare il militare, poi a San Donato, non esiste. Era pure il periodo di Natale, no. E comunque poi ci andai. E poi a un certo punto io ho letto che Atti 1.8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E allora io andai dal pastore e dissi: pastore, io se devo andare a fare il militare, perché il pastore mi diceva: no, è buono che vai, è buono. Pastore, se è buono, io lì in quell'ambiente, un ambiente un po' non proprio ecclesiastico, io ho bisogno di questa potenza, perché sennò non ce la faccio. Dissi: pastore, questa potenza è ancora per oggi? E il pastore mi disse: sì, e una delle conseguenze di questa potenza è il parlare in lingue. E dissi: ma è anche per me oggi? Sì, Dio te lo vuole dare. Allora io me ne andai a casa, iniziai a pregare: Signore, nel nome di Gesù, voglio la potenza. E io poi lessi pure in Atti 2.2 che è sceso il fuoco, saette, fulmini, lingue. E allora io iniziai a pregare: Signore, dammi il fuoco, Signore. Cioè tipo mi cambiai 7 volte dal sudore, mia mamma preoccupatissima fuori, e io: dammi il fuoco, voglio potenza, non sentivo niente. Tutto deluso, dopo tipo un 10 ore, letteralmente, me ne andai dal mio pastore e dissi: pastore, qua c'è qualcosa che non funziona. O la Bibbia non è vera, oppure tu dici qualcosa che non devi dire. Cioè, non lo so, cioè io ho pregato 10 ore, cioè mi sono cambiato un sacco di volte dal sudore, cioè, ma io non ho visto nessuna lingua, nessun fuoco. cioè non ho visto nessun uragano, io non ho visto niente. E il pastore mi guardò e mi disse: non si riceve così. Questa sera, quando torni a casa adesso, mettiti in ginocchio, chiedi perdono. Io dentro di me dissi: mamma mia, ci ho pregato 10 ore e mo devo chiedere pure perdono. Chiedi perdono perché i regali di Dio si ricevono non con la forza, ma con la gratitudine. Andai a casa e il pastore mi disse: tu prega e ringrazia Dio che già sei battezzato nello Spirito Santo. E poi Dio farà il suo. Tu credi solamente. E la miglior maniera per credere è ringraziare, ancor prima di vedere. Amen. È facile ringraziare quando vediamo e sentiamo, ma la fede è anche ringraziare prima di vedere. Allora io andai a casa quella sera, mi inginocchiai: Signore, ti chiedo perdono, grazie per la potenza dello Spirito Santo, amen, grazie, ti ringrazio, ce l'ho, amen. E me ne andai a dormire. Fede. Credevo di averlo. Non sentivo niente, non avevo visto nessuna lingua di fuoco, ma io credevo di averlo, perché era un regalo. Un regalo tu lo devi solo ricevere, e basta. Verso le 4, le 5 del mattino, i miei occhi si aprono, all'improvviso, e mi scorre un film davanti a me, di tutta la mia vita fino a quel tempo. E all'improvviso inizio a sentire un calore che mi scende dalla testa, mi attraversa tutto il corpo, fino ai piedi. Un'esperienza così soprannaturale che è difficile per me trovare le parole giuste per raccontarla. Ma io avevo la sensazione che se tu mettevi la mano dentro di me, attraversavi il mio corpo. E all'improvviso iniziai a sentire dentro di me il desiderio di adorare Dio. E dentro di me iniziai a sentire parole strane. Robaba, sherababa, passe. E iniziò a uscire fuori il parlare in lingue. Ed è lì dove Dio mi battezzò nello Spirito Santo. Lì dove ho avuto il mio primo riempimento di Spirito Santo, con la conseguenza delle lingue. Però prima l'avevo ricevuto per fede. Le cose di Dio si ricevono per fede e non per sentimento. Amen. Ebrei 11:6 dice: or senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quanti vogliono piacere a Dio questa mattina? Tutti. E il modo qual è? Semplice. Avere una fede attiva. Amen? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La Bibbia non dice, non ti ho detto se fai tanti sforzi, se fai questo o fai quell'altro. Gesù è molto semplice ed effettivo. È la cosa che ti dice lo Spirito Santo stamattina: figlio mio, figlia mia, non ti ho detto che se credi vedrai la mia gloria nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nella tua città? Se lo credi, dagli un applauso forte a Cristo, alla parola di Dio. Se lo credi, dagli un applauso forte, forte, forte. Alleluia. Alleluia. Se per Cristo, fallo forte questo applauso. Alleluia! Alleluia! E in effetti la Bibbia in Seconda Corinzi 5:7 dice che noi camminiamo per fede e non per vista. Amen. Voi camminate per fede e non per vista. Camminare per fede significa camminare nel soprannaturale. Camminare nell'invisibile. Perché l'invisibile è più reale del visibile. Quindi la vista si limita a camminare nel visibile. Ma la fede attiva ti porta a camminare nell'invisibile. Credere nell'invisibile. Afferrare. Ricevere. Letteralmente significa afferrare. Amen? Nel testo originale la parola ricevere è afferrare. E afferrare mi parla di fede attiva. Tu stamattina devi afferrare attraverso la fede che Dio ti ha dato la tua guarigione, la tua libertà. Ciò di cui tu hai bisogno, Dio vuole dartelo. Lo Spirito Santo è qui per questo. Per questo stamattina muoviti in fede. La fede riposa. La carne si stanca, come ho fatto io per 10 ore nella stanza. La fede riposa e riceve. Amen? Camminiamo per fede e non per vista. Vi leggo l'ultimo versetto, poi dopo preghiamo. Marco 11, 24. Marco 11, 24. E dice, in verità, possiamo leggere anche il 23, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Qui al versetto 23 Gesù dà molta enfasi a come parliamo e al modo e alla potenza della fede che è dentro di noi. Amen? Sapete la storia che Gesù aveva maledetto un figo e quello si era seccato e i discepoli rimasero sorpresi e Gesù disse: voi anche potete dire a questo monte di bisogni, di necessità, spostati, e quel monte si sposterebbe. Perché c'è potenza nella fede. Amen? E poi al versetto 24 dice: perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Dite con me: pregare, credere e poi ricevere. Diciamo di nuovo insieme: pregare, credere di aver ricevuto e poi ottenere. Questo è come si riceve nel regno di Dio. Le cose vengono chieste in preghiera. Poi quelle cose che vengono chieste in preghiera devono essere credute. E poi solo dopo quello che tu hai conquistato nell'invisibile lo vedrai visibile. Sapete il problema di molti qual è? È che a volte ciò che si prega in realtà non si crede. Perché vogliamo subito sentire. Perché dentro di noi in realtà c'è quella cosa sottile che Dio deve rispondere come diciamo noi, nel tempo che abbiamo decretato noi, come vogliamo noi. Ma Dio è Dio. Dio è il Signore. Lui si muove e agisce come vuole, come desidera e soprattutto in fede. Amen. Una fede che chiede e una fede che crede che già l'ha ricevuto. Vi faccio un altro esempio. Posso dirvelo? Se posso dirvelo, fate con la testa così. Posso? Ma a me mi piace che avere una connessione. E io, quando tornai dal militare, sempre il militare, quando tornai dal militare, questa è una cosa che vi fa anche sorridere, ma c'è un insegnamento forte sotto. Magari non imitate me, ma imitate il principio del regno che c'è in questo esempio che voglio farvi. Tornai dal militare e in chiesa mia, soprannaturalmente, non c'erano più single. Mamma, in 10 mesi si erano tutti fidanzati. Una cosa soprannaturale, cioè. Mamma, rimasi solo io come single. E diciamo che io il dono del celibato non ce l'ho mai avuto. Diciamo, non, credo che ci sia, ma non è per me. Non era per me. E allora iniziai a pregare. Signore, dammi una donna, Signore, una donna che ti ami perché voglio fare la tua volontà. La mia chiesa è piccola, a Salerno. Umanamente stavo chiedendo un miracolo di una certa dimensione. Però Dio può fare qualsiasi cosa, quindi. Signore, dammela, Signore, io non ce la faccio. Non voglio ardere. Non è per me il celibato, niente. Una volta una persona mi disse, e se Dio per caso ti vorrebbe solo? Io dentro di me dissi, influenza demoniaca fuori. Perché non... Ognuno ha la sua chiamata. E io sapevo la mia qual era. Allora iniziai a pregare, niente. Anzi, feci anche, mosso da questo genuino desiderio, feci anche delle cose che magari mi fidanzai con una persona. Mi sto aprendo il cuore stamattina, proprio. Però non era buona. Infatti il pastore ogni volta che pregava per me diceva, ascolta bene la voce di Dio. Che tue orecchie si aprono. E dicevo, fammi pure nome e cognome. E quindi, no. Infatti poi aveva ragione, una storia che durò pochissimo, perché non era la volontà di Dio. E a un certo punto io mi calmai. Se no, non devo cercare più. Anche se veramente Dio mi chiama a stare solo, non fa niente. E quindi mi riposai, dicendo, Signore, tu preparerai la donna per me. E poi a un certo punto, dopo un po', lessi questo passaggio e dissi, domandate, credete che l'avete ricevuto e poi lo otterrete. Allora io devo chiedere secondo la volontà di Dio. Fece un calcolo. Allora, non è buono che l'uomo sia solo? Ok, sta nella tua volontà. Allora, e poi io devo credere prima di... Ah, così funziona. Allora sono fidanzato. Credete che l'avete ricevuto. Tu non puoi credere di averlo ricevuto se già lo ottieni. Una volta che lo ottieni non hai più bisogno di crederlo. Io dissi, ok, sono fidanzato. E uscivo e andai in chiesa la domenica dopo in questo fuoco, in questa passione, in questa consapevolezza, in questa rivelazione. E manca a farlo apposta, quella domenica si sedette vicino a me una single di 50-52 anni. Nella mia chiesa prima si usava il tempo di preghiera, cioè nel senso che nella lode c'era il tempo dove le persone pregavano. Possiamo pure un attimo, poi dopo, poi fra poco ti dico di... Però stavo là e nel tempo di preghiera io disse, ma prego. E alzai la voce e disse, Signore, grazie per la donna che mi hai dato. Grazie perché io mi sono fidanzato. Grazie perché tu hai fatto il miracolo. Cioè nella chiesa scese un gelo. Aprì gli occhi e il pastore faceva... Mi parlava... Ho detto, mamma mia, che ho combinato? Alla fine del culto il pastore mi viene vicino e fa, Dario, ma cosa hai fatto? Ti sei fidanzato con la sorella di 52 anni e non ci hai detto niente? Ma dimmelo prima! Io dico, no, pastore, no. È che io solo ho agito in fede, cioè nel senso che io in fede, e il pastore fa, Dario... Guarda, bellissimo principio, però sta preghiera, falla a casa tua, per favore. E mi ricordo che allo stesso tempo uscivamo con il cognato di Fabio, che era un mio carissimo amico, e sua moglie aspettava una bambina. Io lo accompagnavo sempre a evangelizzare, e a Salerno, non so qua no, ma a Salerno nessuno si fa i fatti suoi, proprio. Cioè, noi andavamo con il questionario, alla fine del questionario, cioè le persone sempre domandavano, e allora in chiesa tu sei fidanzato, non sei fidanzato? E il mio amico diceva sì, mia moglie sta partorendo, e poi sempre, e tu? Cioè, diciamo, io dicevo no, l'altra domenica no, e poi dopo quando avevo questa parola io andai tutto caricato. E lui mi disse, sempre le persone mi dicevano, e tu sei fidanzato, tu in chiesa hai trovato qualche sorellina? Ci pensai? E disse sì. E lui mi disse, e dove sta? E io gli dissi, sta arrivando, è in cammino. Dopo 2-3 mesi, arrivo in chiesa a Salerno e un fratello mi dice, lo sai che è venuta in chiesa una sorella spagnola da Barcellona? E disse, sì, dove sta? In prima fila. Ah. Il sabato invitammo questa sorella spagnola a Salerno. Si è detto Torino, Milano, Roma, no, a Salerno. E la invitammo a uscire con i giovani. Lei era venuta a Salerno, aveva vinto una borsa di studio all'università. E stiamo a parlare, uscire. Abbiamo parlato. Questa parlata si è fatta un po' più lunga. Molto più lunga, fino ad arrivare al matrimonio, 3 figli, un ministero e una donna che per me è la migliore del mondo, quello che Dio mi poteva dare, l'eccellenza. Questo è l'Iddio che noi serviamo. Oh, e se per Gesù, fallo forte questo applauso, forte. Alleluia! Amen. Dove me la portò il Signore? In chiesa. In prima fila. La fede è credere che tutto quello che Dio ha promesso, prima o poi, tu lo vedrai nella tua vita. Amen? E devi già pensare, agire e muoverti come se quelle cose sono già tue. Amen? Io non dissi a quella persona, ce l'ho già. Quando mi disse, dove sta? Io gli dissi, non negai la realtà. Gli dissi, sta arrivando. Perché la vera fede non nega la realtà. Però dice alla realtà ciò che la parola di Dio dice. È vero, io ho problemi economici. È vero, io ho difficoltà. Non lo nego. Ma io dichiaro, proclamo e credo che il mio Dio prima o poi supplirà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Amen. È vero, sono infermo, non lo nego. Non nego questa cosa. Lo dichiaro, credo, spero che per le sue lividure io sono stato guarito. Non lo nego che sono infermo, ma prima o poi, non so come, io credo che Dio mi guarirà. Amen. E così via via con tutte le necessità della nostra vita. Non bisogna negare l'evidenza. Io ho visto fratelli che stanno con distruzione nella casa, con problemi. Fratello, come stai? In Cristo c'è vittoria. Sì, fratello, come stai? Pure io credo che in Cristo c'è vittoria. Ma la vera fede non nega l'evidenza. Se uno ha un problema, ha un problema. Se uno ha una necessità, ha una necessità. Dio ama la sincerità. Amen. E la sincerità ti porta a dire, io sto attraversando un momento difficile. In casa, con mia moglie, con i miei figli. Sto attraversando un momento difficile nella mia vita spirituale. Ma, vedete, la fede ha sempre un ma. Ma, tutto coopera bene per coloro che amano Dio. Amen. Per ogni bisogno c'è una promessa di Dio esatta e idonea a quel bisogno. E ciò che tu ed io dobbiamo fare è afferrarci a quella promessa. Guardiamoci in piedi. Prima Pietro 5, 8, 9 dice, parlando di giganti e tempeste e problemi, dice, resistete stando fermi nella fede. Prima Giovanni 5, 4 dice, questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra, questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Il modo migliore per superare qualsiasi ostacolo è alzare i tuoi occhi, guardare Cristo, contemplare Cristo, l'autore e il compitore della tua e della mia fede. Amen. E quando guardi Lui, tu hai la consapevolezza che Lui è più grande di qualsiasi problema. Qualsiasi tormenta, quando noi guardiamo Lui, le tormente perdono forza. Ci avete fatto caso? Quando noi ci concentriamo sulla tormenta, la tormenta prende forza. Ma quando ci concentriamo su Gesù, Gesù cresce e la tormenta si fa più piccola. E inizia la fede a te a sperare, a credere e a cominciare a confessare, è possibile. Con Dio tutto è possibile. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Colui che in me è più grande di colui che è nel mondo. Io non so come sei arrivato stamattina qui, Non so quali sono i tuoi pensieri, non so quali sono le tue battaglie, non so quali siano le tue necessità, non so cosa ti sei trascinato stamattina, ma quello che so è che qui stamattina c'è un Dio di grazia, di misericordia, che vuole toccare la tua vita, liberarti, guarirti, restaurarti, darti vita e vita in abbondanza. Amen. Alleluia. L'unica cosa che tu devi fare è crederlo. Crederlo. Amen. Nessuna condanna. Grazia. Ma la grazia genera potenza. Ma per ricevere questa potenza abbiamo bisogno di fede. Amen. Di afferrare con fede quello che Dio ti ha promesso. E se sei qui per la prima volta e ancora non conosci Gesù, io vorrei chiederti di alzare la mano lì dove sei. Se non conosci ancora Gesù personalmente e dici: pastore Dario, io voglio conoscere Gesù, voglio avere questa esperienza con Gesù, allora alza la mano lì dove sei. Se c'è qualcuno che ancora non lo conosce, alza la mano. Vorrei che chiudete i vostri occhi insieme a me, tutti. Chiudete i vostri occhi. E vi chiedo di mettere la vostra mano sul cuore. E pregare insieme. E vogliamo dirlo tutti insieme, vogliamo incoraggiare magari chi lo fa per la prima volta, o per chi non è sicuro della sua salvezza. Vorrei chiedere a tutti di farlo, come un incoraggiamento anche verso queste persone. Vogliamo dire: Signore Gesù, io ti chiedo perdono per ogni mio peccato. Questa mattina riconosco, confesso con le mie labbra e credo con tutto il mio cuore che tu sei il Signore. Rialza la mia vita, restaura il mio cuore. Nel nome di Gesù io confesso e dichiaro che ho bisogno di te. Tu sei la mia necessità, ho bisogno di te. Tocca il mio cuore questa mattina e aiutami a camminare con te. Togli dalla mia vita ogni pensiero che non appartiene a te e dammi i tuoi pensieri. Voglio camminare nel tuo piano e il giorno che io morirò venire in cielo con te e passare la mia eternità insieme a te, nel nome di Gesù. Amen.